Anch'io voglio fare un saluto a Catherine con cui abbiamo lavorato insieme su molti dossier anche della politica estera e mediterranea e ringraziare gli organizzatori anche perché noi abbiamo condiviso come colleghi parlamentari con Renzo tutte le sue legislature al Parlamento europeo, il suo impegno, i suoi risultati. E alcuni dei quali appunto si continuano a proiettare anche nel lavoro che si sta facendo in suo nome e per continuare, diciamo, il suo impegno e i settori in cui l'impegno di Renzo è stato importante. Quando si parla di politica euromediterranea non si prescinde da una pietra miliare, che è quello del processo di Barcellona, del partenariato euro-mediterraneo, che fu inaugurato nel 95, presidenza spagnola, presidente del Consiglio europeo Felipe González, grande intuizione perché fino ad allora l'Unione europea aveva ereditato alcune relazioni che chiamerei, diciamo, piuttosto post-coloniali che gli stati membri di allora avevano con i paesi africani o con i paesi appunto arabi dell'area mediterranea, che però non si può dire facessero una politica. La politica il partenariato suscita grandi speranze, anche perché fu concepito all'epoca della dichiarazione di Madrid, del processo di pace di Helsinki, dove sembrava appunto che il conflitto medio orientale avesse trovato una via di soluzione, e si fondava sostanzialmente su tre pilastri: quello appunto della pace e della sicurezza, quello della cultura e dello scambio culturale umano e quello del libero scambio. A distanza di più di 10 anni da quel processo, il bilancio è abbastanza critico. Perché? Io attribuisco, diciamo, a questo quattro fattori. Il primo è sicuramente il deterioramento della situazione in Medio Oriente, il fatto che dopo Helsinki la situazione si sia involuta. Gli insediamenti sono continuati nei territori palestinesi, dall'altra parte vi è stata la seconda intifada che è stata particolarmente autolesionistica per la causa palestinese, perché il fatto di utilizzare kamikaze e colpire la popolazione civile sicuramente non ha aiutato la situazione, l'evoluzione della comprensione. Nel frattempo nell'area palestinese abbiamo avuto una grande affermazione, un grande consenso della parte, diciamo, più fondamentalista, che poi ha portato alla vittoria di Hamas nelle elezioni politiche. Quindi quel processo si è molto deteriorato e naturalmente questo ha influenzato il clima più generale. Però non credo che sia da addebitare solo a questo, diciamo, il fallimento o la scarsa riuscita di quel progetto. Io attribuisco anche al fatto che l'unico obiettivo calendarizzato tra tutti quelli evocati è stato il libero scambio. Tutti gli altri obiettivi si è parlato, sì, si sono fatte cose, ma l'unica data che è stata messa è stata quella del libero scambio 2010, che probabilmente non si realizzerà nel 2010, però si realizzerà. E naturalmente il libero scambio di per sé non può riequilibrare delle relazioni che sono tra le più squilibrate del mondo, tra un'area, diciamo, quella europea e il bacino mediterraneo con tutti i suoi problemi. Un altro motivo è anche il tipo di investimento economico che l'Europa fa verso il sud. Parliamoci chiaro e, diciamo, è molto apertamente. L'envelope che noi mettiamo ogni 5 anni per questo partenariato, compreso adesso il vicinato verso il sud, corrisponde alla metà di quanto gli americani danno in un anno ad Israele, solo ad Israele. E a quanto, no, sì, alla metà. E a quanto gli Stati Uniti danno ogni anno all'Egitto. Quindi se paragoniamo questo flusso finanziario capiamo anche quanto sia illusorio da parte europea utilizzare una condizionalità pensando che siano queste le risorse che possono condizionare paesi che in questo momento, come l'Algeria, stanno avendo delle entrate petrolifere che insomma non sono, e di gas che non sono indifferenti. Quindi a volte noi abbiamo un'illusione, e compresa la differenziazione delle relazioni che fa sì che oggi questi paesi hanno relazioni con la Russia, con la Cina, con l'India, che si interessano molto dell'area del Golfo, compresi i paesi del Golfo con cui l'Europa ancora non è riuscita a strutturare, diciamo, una cooperazione e un discorso, diciamo, organico. Infine, a mio avviso, ogni politica ha bisogno di istituzioni. Questo processo non ha avuto istituzioni che corrispondessero agli obiettivi che si volevano raggiungere. L'unica istituzione che abbiamo costruito è stata l'Assemblea parlamentare euromediterranea, che dove il ruolo appunto di Renzo Imbeni è stato importantissimo, perché vi erano molte resistenze anche all'interno del Parlamento europeo a dar vita, diciamo, a questa struttura democratica parlamentare del processo di Barcellona. E molti la vedevano di cattivo occhio, con un ulteriore appesantimento delle relazioni, e ci fu proprio nel 2003-2004 un'accelerazione, anche perché Imbeni era il vicepresidente del Parlamento che era incaricato delle relazioni parlamentari multilaterali. Ci fu una forzatura della presidenza del Parlamento che portò nel 2005 a riunire ad Atene per la prima volta questa assemblea parlamentare, su cui tornerò alla fine, perché in qualche modo oggi questo ci dà modo di parlare anche di che cosa ci aspettiamo dallo sviluppo di questa proposta Unione per il Mediterraneo formulata dal presidente Sarkozy. Quindi a mio avviso questi sono le cause principali di un bilancio molto mitigato, molto deludente del processo di Barcellona, a cui si è aggiunto nel 2003 la politica di vicinato, in cui naturalmente è il vicinato presentato come una politica del cerchio degli amici, dalla Russia fino al Marocco, con grande retorica, però anche questa politica io la valuterei con più pragmatismo anche dal punto di vista dei risultati. Ora, il vicinato è stato concepito anche per tracciare i confini dell'Europa, parliamoci chiaramente. Cioè si è detto, dopo il grande allargamento, mo basta, adesso bisogna dire che cosa è Europa, cosa non è Europa, e cominciamo a dire che l'Europa è quella che sta dentro questo perimetro, quelli che stanno fuori questo perimetro possono pensare di sviluppare con l'Europa una relazione rafforzata e vicinato, ma si devono rassegnare al fatto che da qui all'eternità non saranno membri dell'Unione. Questo, diciamo, per alcune aree funziona, ma per altre no, perché ci sono paesi europei che non oggi né domani, ma forse dopodomani, aspirano a far parte dell'Unione, e credo che il trattato non dia nessuna arma per dire che non possono chiedere di entrarvi. Parlo per esempio non dei Balcani, a cui appunto abbiamo tutti riconosciuto l'aspirazione a far parte dell'Europa, ma parlo dell'Ucraina, della Moldavia, e qualora le condizioni della Bielorussia, qualora le condizioni ci fossero, quelli sono paesi, diciamo, europei a tutti gli effetti. Quindi, diciamo, questa politica è stata un po' strumentale, questa di vicinato, diciamo, usata a vari scopi, non ultimo quello di tenere la Turchia sullo sfondo e di dire ai turchi: guardate, rassegnatevi al fatto che voi non sarete mai parte integrante dell'Unione, al massimo potrete avere appunto una relazione privilegiata. Per il Sud questa politica cosa ha portato? Perché in effetti nel vicinato ci sono tutti i paesi del partenariato, almeno una grande parte, ha portato a frammentare attraverso i piani di azione le relazioni bilaterali tra Unione Europea e singoli paesi. Naturalmente questo è stato visto di gran buon occhio dalle leadership di questi paesi, che vedono molto bene un rapporto bilaterale con l'Europa e molto male una cooperazione tra di loro, Per esempio il Maghreb è un'entità inesistente dal punto di vista geopolitico, esiste geograficamente ma non esiste politicamente, anche perché questi paesi pensano, ciascuno di loro, di ottenere grandi risultati pompando molto sul nazionalismo e molto meno sull'integrazione tra di loro, cosa che fa poi la debolezza anche delle loro, uno degli elementi di debolezza delle loro economie, delle loro infrastrutture, perché appunto non esiste un'interazione in questi paesi. Perché dico che questa proposta va vista criticamente? Perché l'unità della commissione che si è occupata del vicinato era la stessa che ha seguito l'allargamento. Io ho fatto la relazione per il Parlamento europeo, la prima relazione sul vicinato, e ho messo in guardia la Commissione europea di pensare che la politica di vicinato fosse paragonabile a quella dell'integrazione e della preadesione. Perché è assolutamente un'altra politica, perché nella preadesione tu puoi e devi imporre a quel paese le tappe anche un po' forzate della propria evoluzione, e quel paese, se vuole integrarsi nell'Unione, è tenuto a rispettarle. Spesso ci sono ministri che ricevono funzionari della Commissione che li bacchettano e gli dicono tu devi fare questo, e quelli lo fanno perché aspirano a integrarsi. Ma un paese che non aspira ad integrarsi, voi mi dovete dire perché deve accettare una condizionalità esterna se non misurata su un patto di reciproco interesse. Quindi io avrei preferito una maggiore onestà da parte dell'Unione per dire a questi paesi: noi abbiamo confini in comune, abbiamo problemi in comune, vediamo cosa ci interessa fare insieme qui ed ora, qui ed ora, non per il domani e dopodomani. Quindi secondo me il vicinato per il Sud ha funzionato pochissimo, non c'è una riforma che sia stata fatta in quei paesi sulla spinta della condizionalità dei piani di azione o della politica di vicinato, forse qualche maquillage istituzionale ma niente di sostanziale. Ma io penso che la politica di vicinato per il Sud sarà destinata ad essere soppiantata, io spero, da questa nuova politica, diciamo, Unione per il Mediterraneo, partenariato euro-mediterraneo, se le cose andranno bene, insomma, come dovrebbero andare. Che cosa è successo nel frattempo? Che durante la campagna presidenziale francese il presidente Sarkozy ha lanciato questa proposta di Unione per il Mediterraneo. Lui coglieva un dato, perché Sarkozy ha dimostrato di avere un enorme intuito, cioè lui ha capito che vi era una crisi in questo sistema di relazioni e ha lanciato una proposta, diciamo, che all'inizio era immaginifica, era poco strutturata anche dal punto di vista in che cosa questa unione avrebbe potenziato gli strumenti in vigore, chi avrebbero dovuto essere i soggetti di questa unione. Tant'è che all'inizio la proposta originaria di Sarkozy era, diciamo, un'unione fuori dall'Unione Europea, cioè un'unione diversa fatta tra paesi del bacino mediterraneo strettamente, compresi quelli europei, cioè Francia, Italia, Grecia, Spagna, eccetera, Balcani, cioè proprio quindi un'unione fuori dal contesto europeo. Di questo noi abbiamo testimonianze di prima mano, perché il nostro collega Michel Rocard, che è ex presidente del Consiglio francese, fu interpellato direttamente da Sarkozy per essere lui il suo referente nella costruzione di questa politica, e nei colloqui che Rocard ha avuto con i collaboratori del presidente dopo la vittoria elettorale, evidentemente sono partiti proprio da qui, perché Rocard obiettava che una proposta fuori dal contesto dell'Unione sarebbe stata sbagliata, destinata, diciamo, a indebolire sia la politica mediterranea che quella europea, tant'è vero, e quindi lui non accettò questo incarico, proprio perché i primi passi che lui si sentiva di fare, anche collaborando lealmente ad un obiettivo che poteva essere interessante, era quello di poter utilizzare il suo ruolo di parlamentare europeo, perché Rocard è parlamentare in carica, proprio soprattutto nei rapporti con le istituzioni europee e la Commissione. Ma la presidenza francese fece sapere che questo non gli interessava. Dopodiché c'è stata una reazione abbastanza forte, soprattutto della Germania, della signora Merkel, che mai e poi mai avrebbe accettato l'idea di una unione e di una costruzione, diciamo, politico-istituzionale fuori dell'Unione. Devo dire che in questo c'è stato un lavoro italiano importante, si fece un vertice a Roma e da quel vertice di Roma ne scaturì la correzione istituzionale, e Sarkozy si è acconciato all'idea di dover concepire, diciamo, questa politica all'interno delle istituzioni dell'Unione, anche se è un po' più complesso il discorso. E quindi è stato convocato a luglio il summit dei capi di Stato e di Governo di tutti i paesi europei e dei paesi mediterranei a Parigi, e la Commissione europea è stata incaricata di fare una proposta sull'Unione per il Mediterraneo. La Commissione europea ha fatto questa proposta, il Parlamento europeo ha reagito subito prima della conferenza di Parigi, condividendo questa correzione, diciamo, di incardinare l'Unione per il Mediterraneo dentro il sistema di relazioni europee. E adesso stiamo discutendo, diciamo, dei risultati del summit di Parigi e stiamo aspettando la riunione dei ministri degli esteri che si terrà a novembre a Marsiglia, che dovrebbe specificare ancora meglio il quadro in cui questa Unione del Mediterraneo dovrà svolgersi. Ora, per farla breve e per farvi anche capire un discorso che è abbastanza complesso, quali sono secondo me i punti di forza e di debolezza di questa proposta? I punti di forza sono il fatto che Sarkozy ha colto un punto, che appunto il partenariato non aveva istituzioni, tant'è vero che lui propone una copresidenza europea e dei paesi, una espressa dai paesi del sud, e quindi dà una visibilità istituzionale. D'altra parte le politiche senza istituzioni non procedono. Propone un segretariato comune, ed è giusto, perché il processo di Barcellona, non avendo istituzioni proprie, risultava molto paternalistico e molto deresponsabilizzante, perché era la Commissione a Bruxelles che cucinava tutti i progetti, i programmi, poi attraverso un concatenamento di comitati ministeriali, eccetera. Tuttavia i partner mediterranei erano molto deresponsabilizzati, perché diventavano dei destinatari di politiche più che essere protagonisti. Quindi il segretariato comune fa capire che ci sono istituzioni condivise, anche operative, diciamo. Decisione di fare del summit dei capi di Stato e di Governo una vera e propria istituzione che si riunisce periodicamente ogni 2 anni e dà l'indirizzo a questa politica. Terzo, cosa fa questa Unione per il Mediterraneo? Si occupa, e io mi sto occupando adesso del rapporto del Parlamento europeo e su questo io insisterò, si occupa della politica dell'integrazione territoriale, economico-territoriale del bacino mediterraneo, una politica che Barcellona non aveva, ed è stato anche grave che non l'avesse, volendo, diciamo, aiutare quest'area ad una sua evoluzione. Tant'è vero che i primi progetti che la Commissione ha indicato sono appunto progetti territoriali e riguardano le autostrade del mare, cosa importantissima perché i collegamenti in questo bacino sono irrazionali e sono sotto, diciamo, organizzati rispetto alla necessità di mobilità che c'è nell'area, il disinquinamento, la depolluzione del Mediterraneo, lo sviluppo delle energie alternative nell'area del Mediterraneo e la costruzione di una protezione civile comune di fronte a grandi catastrofi come sono per esempio gli incendi e tutto quello che riguarda. Questo che cosa fa capire? Che le politiche sono molto concrete e sono utili, perché noi abbiamo bisogno di un'integrazione territoriale, di una politica territoriale nel bacino mediterraneo. Quindi questo va bene. Quello che non va bene, quali sono i punti di debolezza? Primo, è che questa politica per ora è troppo intergovernativa, cioè tutte queste articolazioni riguardano i governi, salvo il fatto che nella dichiarazione di Parigi i capi di Stato e di Governo hanno riconosciuto che l'Assemblea parlamentare euro-mediterranea è un interlocutore istituzionale. Terzo, queste politiche sono corrette. Perché? Perché noi, questo è il mio punto di vista, spero di poterlo condividere con voi, dobbiamo evitare quello che il presidente di una regione francese ha definito la periferia, la banlieue, che il Mediterraneo diventi la banlieue dell'Europa. Cioè noi dobbiamo evitare una visione dello sviluppo europeo, soprattutto dopo l'allargamento e con una necessità di integrazione vera con il Sud, un'idea di cerchi concentrici. Perché i cerchi concentrici dal punto di vista socio-economico prevedono che il centro dello sviluppo sta nel cuore dell'Europa e che tutto il resto sono aree periferiche. Invece attraverso una articolazione che appunto è sostenuta da politiche di integrazione economico-territoriale, noi dobbiamo concepire uno sviluppo policentrico, dove quindi ci sia un polo di sviluppo nel centro dell'Europa, ma anche nel Baltico, nel nord, ma anche nell'est, nel Mar Nero, ma anche nel sud del Mediterraneo. Quindi noi dobbiamo accendere dei focus di sviluppo che non fanno sì che tutto ruota attorno al nucleo duro di un'area sviluppata e tutto il resto è periferia, perché questo alla lunga porta al fatto che questa costruzione non reggerà, e anche le politiche di sicurezza, se non c'è un processo sociale di sviluppo che dia un equilibrio, rischiano di essere poi solo militare e a posteriori, giusto? E quindi va bene un'articolazione delle politiche europee, per esempio, che guardino, e secondo me anche la crisi della Georgia, noi ci dobbiamo prendere la responsabilità del fatto che abbiamo capito troppo tardi che dovevamo fare una politica territoriale nel Caucaso e rispondere anche ad una richiesta che veniva da quei paesi, che invece poi è stata coniugata dagli Stati Uniti in chiave antirussa, diciamolo apertamente, e che invece l'Europa forse avrebbe potuto, diciamo, costruire, diciamo, come area integrata di sviluppo, tant'è vero che oggi si sta parlando di Unione del Mar Nero. Ma appunto in questa articolazione, dove Unione per il Mediterraneo, Unione del Mar Nero sono articolazioni della politica europea. Voglio concludere dicendo: in che rapporto quindi sta tutto questo con Barcellona? Io credo, e lo scriverò nel mio rapporto, e su questo io ci tengo moltissimo a dirlo, che la politica, l'Unione per il Mediterraneo è una articolazione del processo di Barcellona, che va riformato. Cioè costruire la politica mediterranea non vuol dire aver risolto il problema di riforma del processo di Barcellona. Intanto questa pariteticità di rappresentanza va portata nel processo di Barcellona. Cioè il processo di Barcellona non aveva una copresidenza, non aveva un referente se non le istituzioni europee. Le istituzioni paritarie vanno portate nel processo di Barcellona, perché il processo di Barcellona dovrà continuare a occuparsi di alcune politiche di dimensione euro-mediterranea, perché tutte le politiche territoriali riguardano il bacino mediterraneo, ma per esempio le politiche culturali. Noi possiamo escludere una cooperazione culturale tra la Svezia, la Germania e i paesi del sud? Io credo di no. Quindi la politica europea non si può esaurire in quello che si fa nel bacino. Il problema dell'immigrazione non riguarda solamente i paesi del bacino, riguarda l'Unione Europea. Quindi ci sono delle politiche che devono rimanere nella dimensione euro-mediterranea e quindi Barcellona, e va riformato quel processo, e alcune politiche, soprattutto quelle territoriali, che si devono fare nel bacino mediterraneo attraverso strumenti anche nuovi, perché per esempio nel finanziamento di questi progetti di cui vi ho parlato, protezione civile e quant'altro, ci sono fondi europei, fondi bilaterali dei singoli paesi, fondi privati. Quindi anche il budget è concepito diversamente. Quindi se noi concettualmente affrontiamo così le questioni, io credo che possiamo dare un contributo ad un passo in avanti nella soluzione della crisi di relazione con questi paesi, però non illuderci che solo questa politica territoriale potrà colmare, per esempio, la necessità di avere strategie comuni anche con questi paesi, con i paesi arabi, riguardo alla pace e alla sicurezza. Io credo che dovremmo ragionare anche del destino di alcune istituzioni. Si è parlato dell'OSCE. Spesso noi abbiamo pensato che forse l'OSCE potrebbe essere estesa ad alcuni paesi del sud. Si è parlato del Consiglio d'Europa, che ha una strumentazione sui diritti umani e sui diritti della persona molto più solida del processo di Barcellona, perché ha alla base un trattato condiviso dai paesi, che una convenzione condivisa dai paesi che ne fanno parte. Noi nel processo di Barcellona c'è solo una dichiarazione. Quindi io credo che noi il discorso della riforma non si esaurisce all'evoluzione dell'Unione Mediterranea, tuttavia l'Unione Mediterranea può contribuire a colmare un vuoto che sicuramente nel processo di Barcellona è esistito. Grazie.